I protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi. Conduce Michele Climaco.
Amici sportivi, ben ritrovati al consueto appuntamento del lunedì sera con Centrale Sport. Parleremo naturalmente del campionato di Serie D, poi con un ospite particolarmente gradito che avremo in collegamento telefonico, l'ex allenatore Nardò Alessandro Longo. Avremo modo anche di parlare del campionato di eccellenza che lui con il Nardò vinse ormai ben 13 anni fa, era la stagione 2009-2010. Ma abbiamo un ospite anche in studio, è Gabriele Mi, l'ultimo arrivato in casa Granata. Benvenuto nei nostri studi, Gabriele.
Grazie mille.
Naturalmente c'è, come ogni lunedì, Fernando Pero.
Sì, buonasera a tutti.
Ben ritrovato, Fernando.
Sì, sì.
Campionato di Serie D che è giunto alla terza di ritorno, che si è giocata ieri, purtroppo. Per il Nardò invece siamo rimasti fermi all'ultima del girone d'andata, quella brutta sconfitta di Molfetta che poi non c'è stato modo di riscattare perché, come ben sapete, causa Covid il Nardò è stato costretto a saltare ben 3 gare consecutive.
Siamo fermi al girone di andata.
E infatti ci siamo fermati a quel 5-0 rimediato a Molfetta. E probabilmente, anche se lo stiamo dicendo già da qualche lunedì, no? Probabilmente
sì, stavolta non ci metto le mani sul fuoco, però l'altra volta non ho dato la sicurezza al 100%, però poi i ragazzi che erano, diciamo, sotto l'incudine, no, del Covid, purtroppo non si erano ancora negativizzati e quindi abbiamo avuto la necessità ulteriore, un po' a sorpresa, perché poi i tempi sono stati più lunghi rispetto a quelli prevedibili. Quei ragazzi adesso stanno bene, scongiuriamo eventuali nuovi casi, per cui dovremmo esserci domenica al Gravina.
Ecco, auguriamoci soltanto che magari questo problema non si presenti nella squadra avversaria, perché poi non dipende solo, no, da noi, non dipende solo da quello che accade nello spogliatoio del Nardò.
Ad oggi non c'è questo pericolo, perché mi sono sentito oggi col loro dirigente per, diciamo, i rituali organizzativi, no, della partita, colori delle maglie, spostamento di orario, anticipo che giocheremo alle 15, quindi non mi ha anticipato nulla in tal senso, dovrebbe essere tutto ok anche per loro.
Sì, anche se purtroppo poi i tamponi vengono fatti proprio nell'immediatezza, no?
Certo.
Un paio di giorni prima. Per esempio è quello che è successo a Brindisi, che erano già pronti, era già stata effettuata anche la conferenza stampa prepartita del tecnico e poi sono venuti fuori questi casi, perché in molti casi si tratta di contagi asintomatici, no?
Sì, e quindi, però poi da protocollo fanno testo, no?
E quindi spuntano a sorpresa quando magari...
Sì, infatti sorprendono anche gli stessi protagonisti, no? Perché, però sappiamo bene che la gara si può rinviare fino alle 24 ore precedenti della partita, per cui facciamo l'esempio, se il contagio interviene oppure la positività interviene nella nottata pre-gara, ormai non si può fare più nulla. Per cui Brindisi Nocerina è rientrata, diciamo, in quella...
Eh sì, perché la notizia è venuta fuori nella mattinata di sabato, quando c'erano ancora le 24
le condizioni, sì, per poterla rimandare.
Cosa è successo ieri? C'è stato questo nuovo cambio in testa alla classifica, il Cerignola si è ripreso lo scettro del campionato. Noi siamo un po' più interessati a quello che succede invece nella zona medio-bassa della classifica, dove ci sono squadre che hanno vinto come il San Giorgio, come l'Altamura, squadre che hanno perso come il Bisceglie, come il Nola. Insomma, la situazione è sempre molto fluida, anche se c'è da sottolineare questo grosso passo in avanti del San Giorgio, che è giunto alla terza vittoria consecutiva ed è fuoriuscito dalla zona play-out, anche se è una classifica molto parziale proprio in virtù dei tantissimi rinvii. E quindi, insomma, attendiamo anche noi di poter rimettere in moto la classifica.
Sì, anche perché poi mi risulta difficile, no, poi incasellare le gare pensando a ulteriori rinvii, perché già così il calendario diventa abbastanza fitto, ci sono già gli impegni infrasettimanali, andare a scovare le nuove settimane in cui inserire i nuovi impegni praticamente diventa un calendario continuo con gare domenica e mercoledì, tenuto conto che la Lega ha fissato comunque il termine del campionato al 15 maggio, e quindi non oso pensare a più gare nel corso della settimana, che poi non avrebbe senso, però già così è pieno.
Sì, ma anche da un punto di vista generale la situazione è abbastanza tranquilla, perché ieri nei 9 gironi sono state rinviate soltanto 4 partite, quindi siamo partiti da,
sì, secondo
da
me,
più
secondo
di
me
20 partite, no?
Picco, secondo me il picco di questo problema è stato superato, poi lo vediamo anche dal trend nazionale, no? Dei contagi, che grazie a Dio sta scendendo, quantomeno la virologia o l'intensità del Covid non è più quella di una volta, quindi ci stiamo rimettendo in carreggiata. Dovremmo rientrarci pure noi, spero definitivamente, e quindi incrociamo le dita.
Il Nardò ha approfittato di questa sosta anche per intervenire, no? Sull'organico, e come spesso ci sta accadendo negli ultimi tempi, abbiamo qui in anteprima quasi facciamo una sorta di presentazione ufficiale dei nuovi ingaggiati.
Dici che non ci tengo alla radio, non lo dite in giro.
Questa bella tradizione è partita con Fiorentino, sì. Che venne qui, no? Subito dopo, mi pare subito dopo la sconfitta con il Rotonda, se non vado errato.
Fiorentino all'inizio di dicembre lo abbiamo.
Sì, perché poi da lì iniziò quella fase positiva, no? dei 4 sì. risultati utili consecutivi, che guarda caso si è interrotta nel momento in cui Fiorentino ha saltato la gara.
Ma non solo lui.
Perfetta, sì.
Quella gara, archiviamola.
E poi abbiamo proseguito lunedì scorso con la presentazione del giovane centrocampista, no?
Sì, con Davide Caracciolo, anche se lui è intervenuto telefonicamente, ed era giustificabile. Insomma,
ed era giustificabile perché lui è di Corzano mentre l'ospite di questa sera, che è ospite anche il nuovo tesserato del Nardò, Gabriele Mi, ha il vantaggio di essere un neretino e quindi è presente qui in studio. Fernando, prima di iniziare, no? di torchiare un po' il nostro ospite, si fa per dire.
Ma è un difensore, si sa difendere.
mi pare che l'ultimo neretino in squadra sia stato Alessio Antigo, no? Perché poi negli ultimi 5-6 anni non mi pare che ci siano stati calciatori del Nardò che fossero anche di Nardò, neanche a livello di settore giovanile.
Sì, con Ragno quando vincemmo il campionato di eccellenza.
Sì.
Poi no, vabbè, c'è stato Mirarco, voglio dire.
Ah
però.
Sì, vabbè, ma Mirarco insomma
era un'istituzione.
È di lungo corso, no? È stato qui a Nardò per 5-6 stagioni,
sì, sì.
Seppure non consecutive, insomma.
Però era,
sì, comunque,
era tempo di
diciamo,
rimediare.
L'ultimo neretino che ha vestito la maglia Nardò è stato Alessandro Mirarco fino allo scorso anno, e quindi adesso c'è questa staffetta con Gabriele Mi, che innanzitutto ti chiedo come è maturato questo tuo trasferimento al Nardò, anche perché se non fosse stata per questa nuova finestra, no, di mercato che si è aperta all'improvviso ed era un po' in attesa, avresti concluso la stagione a Rotonda. Cosa è cambiato in quei 15-20 giorni che sono trascorsi tra la finestra di mercato di dicembre e poi quella di gennaio?
A dicembre già avevo ricevuto la chiamata del Nardò, solo che a Rotonda non volevano che rimanessi lì. E poi con il mercato di gennaio ho richiesto il trasferimento e sono venuto qui a Nardò.
Ho capito, quindi diciamo era già in pentola da un po' di tempo questo trasferimento.
Sì, già a dicembre. Però poi sai com'è, scusa se ti interrompo Gabriele, parlo per l'esperienza maturata in questi anni, diciamo, di dirigenza. Le società difficilmente, anzi mai, trattengono un giocatore controvoglia. Non ha senso, non ha ai fini anche strettamente aziendali sì. non c'è vantaggio, al di là della persona, che cioè stiamo parlando di persone, però poi il risultato è quello che conta. Per cui trattenere un calciatore contro la propria volontà, una società non lo fa mai. Siccome Gabriele aveva, quando è stato diciamo contattato, già manifestato l'intenzione di venire da noi, non è stato liberato, quindi la
il secondo tentativo, insomma.
No, sì. Ma poi diciamo come posso dire, la scontentezza aumenta, no? Quindi non c'è proprio quella voglia poi o quella tranquillità di rimanere, quindi insistendo poi è andato a buon fine.
Insomma, finalmente questo trasferimento si è potuto effettuare. Ricordiamo, sei un classe 2003, quindi diciamo merce preziosa, no? In questo campionato, perché è difficile trovare dei 2003. In molti casi si tratta di giocatori che per la prima volta hanno un'esperienza in prima squadra, che vengono da un settore giovanile, sia pure di squadre professionistiche come nel tuo caso, però tu avevi già maturato un'esperienza in prima squadra, mi pare, lo scorso anno.
Sì, lo scorso anno all'Atletico Ragale ho fatto 8 partite con loro in eccellenza e poi sono stato a Rotonda quest'anno.
Diciamo invece l'intera trafila nel settore giovanile l'hai effettuata nel Lecce.
Nel Lecce, sì.
Praticamente quanti anni sei stato lì?
5.
Quindi
per poi passare
hai superato insomma le varie categorie, sì. Le varie classi fino ad arrivare
all'under 17,
quindi poi l'esperienza di Ragale. Quest'anno il trasferimento a Rotonda, sempre da tesserato del Lecce, oppure poi hai...
No, ero svincolato.
Ti sei svincolato dal Lecce e quindi hai iniziato questa esperienza in Serie D. Ecco, quanto ti è valsa quell'esperienza dello scorso anno, sia pure in eccellenza a Ragale, questa sorta di svezzamento, no, tra settore giovanile e prima squadra?
Molto, perché nel settore giovanile diciamo vieni più cullato, invece nelle prime squadre ci sono molte più regole, molte ambizioni, quindi bisogna dare il massimo sempre.
E ricordiamo che sei un difensore centrale, sì. Anche perché per chi non ti conosce sei abbastanza alto, forse 1,85 m, insomma,
sì.
Quell'altezza. Io mi regolo in base alla mia e quindi sono riuscito immediatamente a capire quanto fosse alto. Quindi diciamo hai proprio la struttura del difensore centrale. È un ruolo in cui nel settore giovanile hai sempre giocato, oppure poi strada facendo hai capito che era quello il
no,
ruolo?
No, ho giocato sempre difensore centrale.
Eh sì.
All'occorrenza ho fatto anche il terzino in alcune partite.
E invece a Rotonda, quando Mister Napoli ti ha utilizzato, in quale ruolo sei stato schierato?
Di braccetto, perché giocavamo
con i tre difensori centrali.
Sì.
Ho capito, quindi sì, nel nostro caso invece Nardò gioca con una difesa a 4, quindi con due centrali. Potresti fare anche l'esterno di una difesa a 4?
Sì, certo. Rotondo ha fatto, a proposito, contro il Nardò ha giocato quinto di centrocampo.
Ricordiamo che entrò, no, nella fase finale di quella partita, finita male per il Nardò, nonostante il vantaggio iniziale, mi pare fu Masetti a realizzare quel gol, poi ci fu la rimonta del Rotonda. Fernando, insomma, finalmente questo organico, no, almeno relativamente ai 2003, che sembrava davvero striminzito, per parecchie settimane siamo andati avanti con il solo Dorini sostanzialmente disponibile, adesso si è rimpinguato e anche in ruoli diversi, no? Perché Dorini è un esterno, Gabriele, dicevamo, è principalmente un difensore centrale, poi c'è Davide Caracciolo che è un centrocampista, quindi c'è la possibilità per Mister De Candia di utilizzare eventualmente anche in ruoli diversi 2003.
Beh sì, un undicesimo deve essere il 2000, almeno un undicesimo, poi 4 undicesimi sono giovani. Ed era vero che noi in quella fascia di età avevamo poche soluzioni con Dorini, che ha ben figurato fino a questo momento, però diciamo quasi da esordiente assoluto, perché lui fece quell'esordio a Cerignola l'anno scorso, poi di fatto è stato sempre titolare. Avevamo anche Palazzo, però Palazzo non aveva, diciamo, i favori dell'allenatore, pur ricoprendo lo stesso ruolo, quantomeno non era privilegiato nelle scelte, perché probabilmente Dorini faceva meglio, anzi sicuramente. Prova ne sia che poi Palazzo è stato, stato ceduto, e quindi siamo rimasti di fatto col solo Dorini a dover assumersi la responsabilità, no, di ricoprire la fascia, e con diciamo, ragazzi della Juniores a eventualmente sostituirlo in caso di necessità. Era doveroso fare questo passaggio, la società l'aveva detto pure più volte, e se già a dicembre si stava muovendo per coprire questa falla, era evidente che era nei piani. Ne sono arrivati due, secondo me due ottimi calciatori, per cui anche questa parte, diciamo, di tecnica è stata colmata, questa lacuna. Campionato, cioè il mercato chiude il 10. Non escludo che possa anche rimpinguarsi in altri settori che non siano necessariamente juniores. Dico ufficialmente che non ha firmato nessuno di questi, non sto nascondendo chissà che cosa, però c'è un interesse nel voler eventualmente appropriarsi di quel calciatore che possa tornare utile, qualora ci siano le condizioni, nell'affrontare questo tour de force, no? Perché poi, mentre per le altre squadre il girone di ritorno è iniziato da tempo, per noi inizierà il 13 febbraio, quindi gli incontri per noi saranno più fitti, gli impegni saranno più stressanti dal punto di vista fisico, perché saremo sottoposti, diciamo, a un carico superiore rispetto agli avversari, che avranno più possibilità di riposo. E quindi, guardandoci intorno, è capace che venga comunque puntellata la rosa da qui al giorno 10 con qualche giocatore che possa interessare, fermo restando che il mercato è sempre aperto per gli svincolati, poi.
Giusto anche per conservare, no, questa tradizione di avere ogni lunedì un nuovo tesserato,
magari
il lunedì prossimo potremo approfittare di un nuovo eventuale intervento sul
perché
mercato,
no, perché no. Sarebbe bello, magari avere. Lo portiamo da vincente, assolutamente.
E quindi, insomma, questa è la situazione. Oltretutto mister De Candia, che lo ricordiamo, ha chiuso, cioè ha giocato la sua ultima partita nella sua città natale, a Molfetta. Domenica prossima si ritroverà invece la sua ex squadra, quella che ha condotto alla salvezza proprio nella scorsa stagione.
Siccome io ho citato molte volte la legge dei grandi numeri, no? Che la legge dei grandi numeri è reale, cioè De Candia, col Bitonto, col quale ha una, diciamo, squisito rapporto, no? Professionale, avendo vinto il campionato, siamo andati a Bitonto, abbiamo perso, essendo di Molfetta ci abbiamo perso, col Gravina io credo che la strada debba cambiare, no?
Anche perché
è giusto che cambi.
È un campionato dove di domenica in domenica cambia tutto, no? Diciamo, il simbolo è il Sorrento, che ha perso con l'ultima in classifica e poi a distanza di 3 giorni ha vinto con la capolista del campionato.
Sì, ecco, questo che cosa testimonia? Testimonia la difficoltà del campionato, cioè un Matino che sembra non arrendersi, vince col Sorrento, poi lo stesso Sorrento, ma qui secondo me entrano in gioco le motivazioni, no? Allora, giocare contro l'ultima in classifica, pur essendo professionale fino in fondo, non c'hai quella grinta, quell'adrenalina, no? che hai, metti lo stesso in campo alla vigilia contro la capolista, per cui già l'idea di giocare contro la capolista secondo me dà una marcia in più, nel senso che un calciatore non è un un pezzo di marmo piatto, no? Un calciatore ha delle emozioni, ha la sua, al suo modo di vivere le situazioni, e quindi l'idea inconscia di giocare con la capolista ti trasforma. Almeno Gabriele, sei giovane, ma, sì, mi, sì, ma mi potrai confermare questa mia analisi, no? Quindi che cosa è successo secondo me? Che il Sorrento è entrato in campo contro il Bidonto non con la stessa situazione psicologica che aveva messo in campo col Matino, no? Laddove magari pensava di fare man bassa, invece così non è stato.
Insomma, è quello che un po' sta succedendo anche con diverse squadre, no? Anche lo stesso San Giorgio, che fino a qualche settimana fa sembrava per il Brindisi l'avversario da raggiungere, no? Per evitare la retrocessione diretta, adesso è uscito fuori, sia pure temporaneamente, perché poi queste situazioni vanno confermate di domenica in domenica. È anche possibile che magari tra qualche settimana la situazione si capovolga.
In definitiva è il campionato dei minicicli, no? Cioè ci sono veramente tutte le squadre, a parte diciamo chi sta tirando la carretta come Cerignola e Bidonto, anche se la parentesi di ieri è stata negativa, però stanno vivendo degli alti e bassi in maniera molto accentuata, no? Lo stesso Rotonda, no? Partendo da meno 8, dopo poche giornate già era salvo, cioè nel senso di una classifica ipotetica, poi sta ricominciando ad andare in difficoltà. Quindi tutte le squadre vivono queste situazioni. È una caratteristica che sia più accentuata nel girone H di quest'anno, cioè che tu prendi le squadre, le analizzi, hanno veramente degli alti e bassi, alti e bassi. Chi invece ha l'onda lunga è il Fasano, perché il Fasano non aveva iniziato in maniera non pessima, perché neanche Mister Mosca era, diciamo, da condannare per quello che aveva fatto, però poi il Fasano ha svoltato, quindi c'è stata questa onda lunga, ed è l'eccezione del campionato, anche il Gravina stesso, no? Però per il resto, secondo me, tolte quelle due squadre, anche la Casertana è dell'onda lunga.
Sì, ma inversamente. Rispetto alle altre, nel senso.
Però ripeto, è un campionato che, finita la fase di andata, io continuo a definire indecifrabile. Indecifrabile perché tutti possono tutto, possono fare il massimo e possono essere delle sorprese in negativo.
Sì, diciamo, guardando un po' la classifica, a questo punto qualcosa va delineandosi in testa, nel senso che è evidente che ormai il discorso promozione
c'è un solco ormai,
riguarda,
no,
fra... solo Bitonto e Cerignola, anche se il Francavilla con una partita in meno potrebbe andare a 4 punti alla vetta, ma non è una squadra che poi possa competere, no, con queste due. Poi abbiamo Fasano e Gravina che si stanno sempre più consolidando in zona playoff, e secondo me devono guardarsi alle spalle solo dal Molfetta, che è l'unica che veramente ha svoltato. Lì parliamo addirittura di 9 risultati utili consecutivi, e poi con l'arrivo a dicembre dei vari Guadalupi, Genchi, no?
Sì.
È proprio diventata una squadra che segna raffica, che trova gol con estrema facilità. E poi diciamo che come dicevamo anche lunedì scorso, dalla Mariglianese fino al Brindisi, un po' tutte sono in corsa per evitare i play-out o la retrocessione diretta. Insomma, c'è una situazione abbastanza ancora fluida sotto questo punto di vista. Nel frattempo il regista, che lo ricordiamo è Gianfranco Esposito, cogliamo l'occasione per ricordare chi ci consente di andare in onda.
Qualche volta però dobbiamo farlo intervenire. A me piacerebbe un giudizio tecnico sul campionato da parte di Gianfranco,
perché lui
non deve stare solo a manovrare bottoni.
È anche un intenditore, essendo un tifoso del Nardò, che spesso
mai
è sempre presente allo stadio. Allora, dicevamo, Gianfranco Esposito mi avverte che abbiamo in collegamento il graditissimo ospite che vi annunciavo in apertura di trasmissione. Parliamo di Alessandro Longo, ex allenatore Nardò, ma un allenatore che ha fatto la storia, no, del Nardò. Innanzitutto buonasera e grazie per il tuo intervento in questa trasmissione, mister.
Buonasera, ciao Michele, buonasera a voi ascoltatori.
Ciao mister, sono Fernando.
Abbiamo Fernando.
Ciao.
Sì, e oltre a Fernando Pero abbiamo forse qualche piccolo problema tecnico che adesso Gianfranco proverà a... Sì, allora mister mi diceva il regista che forse sei posizionato in un posto dove la linea non è eccezionale. Non so se è possibile che tu possa spostarti magari in... di qualche metro, insomma, per vedere se riusciamo a risolvere questa situazione. Nel frattempo
riprovo.
Sì. Nel frattempo aggiungo che è presente in studio anche Gabriele Mi, un classe 2003, un giovanissimo difensore centrale che ha giocato nelle giovanili del Lecce, che il Nardò ha prelevato dal Rotonda proprio negli ultimi giorni. Allora, dicevamo, mister, hai fatto la storia, no, del Nardò, per ben tre stagioni hai guidato la compagine retina, hai vinto uno dei campionati più entusiasmanti tra quelli che il Nardò abbia vinto nella sua storia, il campionato di eccellenza nella stagione 2009-2010, mi pare, se la memoria... insomma, partiamo da questi tuoi trascorsi, no? Qui a Nardò, tre anni davvero intensissimi nel corso dei quali hai vissuto le esperienze più disparate, esperienze entusiasmanti, situazioni anche di gravi difficoltà societarie. Insomma, hai davvero lasciato il segno.
Ma devo dire intanto che sono stati tre anni da cui io ho imparato tantissimo. È vero, sì, ho dato, ma credo di aver ricevuto tantissimo da Nardò, dalle esperienze fatte e anche dalle emozioni che abbiamo avuto tutti insieme. E direi che tutti e tre gli anni sono stati importantissimi, anche perché diciamo colmi di soddisfazione. Certo, la vittoria del campionato viene ricordata un po' da tutti, però io ricordo anche il primo anno, l'anno precedente la vittoria del campionato, che eravamo ultimi con credo 2 punti in 8 nelle prime 8 partite.
Sì, un punto, soltanto un punto nelle prime 8 partite. Sì.
E poi invece il terzo anno in D, a dicembre eravamo primi in classifica, sì. Quando i pronostici a inizio di stagione ci davano per i processi, no? Quindi sono state delle esperienze ricchissime, con le porto tutte e tre nel cuore.
Sì, e poi da sottolineare il coraggio, no, che avesti proprio in quella stagione, quando a dicembre praticamente la società implose, no? Fu il primo segnale di una società che ormai stava finendo la sua esistenza. E nonostante una squadra praticamente rasa al suolo, avesti il coraggio comunque di restare a Nardò per portare avanti il campionato e guadagnare una salvezza che poi valse quanto un campionato vinto in quella situazione particolare.
Sì, forse anche qualcosina di più, considerato che la categoria era una categoria importantissima. E poi quella stagione, come hai ricordato benissimo tu, a dicembre perdemmo forse l'80% della rosa iniziale, la quale rosa iniziale insomma ci permise di ottenere dei risultati straordinari, no? considerando le premesse che anche tu avevi fatto. E purtroppo stagioni così nel calcio ce ne stanno a tutte le latitudini, e in queste occasioni spesso si deve ricorrere a qualsiasi mezzo per sopravvivere. Noi ricordo che ce la facemmo grazie a una grandissima dirigenza che riuscì a ricostruire la rosa e i tifosi che ci stavano vicino costantemente, ecco. Grazie insomma a questo binomio riuscimmo poi a portare a termine un campionato, togliendoci tra l'altro anche altre soddisfazioni.
Sì, ricordo, sono andato a rivedere perché poi dopo tanti anni bisogna un po' rinfrescare la memoria. Fernando, ho verificato che in quella stagione, che appunto si partì pensando che Nardò comunque non potesse avere grosse ambizioni, veniva dal campionato precedente finito mi pare al quarto o quinto posto ai playoff, poi la gara persa a Gaeta. Quell'anno Nardò, nelle prime 14 partite, quando ci fu una società, insomma, perse soltanto con la Casertana. Poi esplose la crisi, ci furono le sconfitte con l'Ischia, con la Viribus, poi quella squadra fu smembrata subito dopo. Per dire, comunque, una sconfitta in 14 partite era proprio la dimostrazione di una squadra che era davvero competitiva, guidata in maniera eccellente da mister Alessandro Longo.
Sì, fu una quell'annata fu straordinaria finché è stata vissuta nel pieno delle potenzialità di quella squadra. Sorprendente, perché io neanche a tutt'oggi, no, molti si interrogano come fosse possibile che, diciamo, costruita con un profilo basso potesse essere perfetta e fare tanti risultati, oltre a giocare in maniera eccezionale. Io di quell'annata mi porto dietro due vittorie esterne importanti, una a Torre del Greco con il gol di Garat, se non sbaglio.
In 10 contro 11.
Segnò Garat, se non sbaglio, in quella partita.
E poi il assist di De Arta appena entrato.
Bravo, ricordi bene. E poi mi porto dietro la doppietta di Veron a Francavilla sul Sinni.
Anche lui subentrato da poco, sì.
Anche lui subentrato, ma me la ricordo per un particolare. È una trasmissione che parla di calcio questa, ma io poi ogni tanto ci metto un po' di leggerezza, no? Ricordo che io facevo la cronaca di quella partita in radio.
Sempre, ecco, Radio Centrale.
Sempre Radio Centrale. Quando il secondo gol di Veron in particolare fu molto bello, ci sono ancora gli highlights, no, pubblicati su YouTube, un tiro dalla distanza a spiovere che si insaccò, no? Ricordo che dissi una frase che il giorno dopo in molti mi fermarono a Nardò perché si misero a sbellicarsi alle risate. Insomma, io la commentai in questo modo, no? È un gol così bello che merita il prezzo del biglietto, tant'è vero che io, che avevo l'accredito, fine gara ci andrò a pagarlo. dissi così, no? Però per dire di quella stagione che fu straordinaria, è un peccato poi che quella squadra fu smembrata, anche se poi facemmo i punti necessari per la salvezza. Ricordo, se non sbaglio, un gol di Raponi col Casarano. Sì, o sì. Con la Turris, adesso non ricordo bene nel ritorno.
No, mi pare con la Turris segnò Manca, mi pare fu l'unico gol Manca. Manca.
Un altro grandissimo gol di Manca.
Sì. Però poi ci fu un gol di Raponi di testa, se
sì,
non sbaglio.
Forse con il Casarano segnò Raponi,
sì.
Che Casarano vinceva, no?
Sì.
Diretta Rai, quel giorno c'era la diretta Rai.
Sì, per dire, allacciandomi al discorso che avevi fatto, mister, che quella squadra poi, nonostante le difficoltà finanziarie, era stata ricostruita, diciamo, al minimo indispensabile comunque per andare fino alla fine e ottenere comunque una salvezza sull'onda dei punti avuti nel girone di andata. Però se io devo essere sincero, devo accostare la figura di Alessandro Longo al Nardò Calcio, la prima idea che mi viene è la squadra del 2009-2010, e anche il tuo esordio l'anno prima a Bari, se non sbaglio, al vecchio stadio, quando facemmo 0-0.
Ecco, io sono un po' favorito, nel senso che sono andato a rivedere, perché appunto dicevo, dopo tanti anni è difficile ricordare nitidamente. L'esordio di Alessandro Longo sulla panchina di Nardò fu in un Nardò Copertino. Copertino, mister, confermi. Copertino che all'epoca...
Confermo. Noi eravamo ultimi in classifica, loro lottavano per la prima piazza.
E poi giocammo a Bari dopo.
E poi
no?
La settimana successiva ci fu lo la trasferta con il Liberty.
Lo 0-0.
E sì, poi la vittoria con la capolista Ostuni la domenica ancora successiva, quindi fu una partenza subito sprint, no?
Quella del gol di Lepore.
Ultima no. contro prima, giusto?
Sì, sì, quindi
Nardò Ostuni era ultima contro prima.
Sì, è vero, sì.
Per dire come, insomma, con una rosa che era poi sempre la stessa, no? Perché poi a dicembre arrivarono i vari Moreno, Di Rito. E...
Nardò Ostuni, non ci fu il gol su cross di Natale De Benedittis che si insaccò alle spalle, se non sbaglio.
Sì.
Mi sembra quella partita, o sbaglio?
Sì, esatto. Sì. Natale in quella stagione fu determinante sia prima del mercato... che successivamente fu un giocatore, ecco, sottolineo, veramente determinante per quella stagione. E in quella stagione arrivarono a dicembre gente come Di Rito, come Moreno, quindi non poca roba, però Natale quell'anno sembrava un giocatore imprendibile.
Sì, che poi sono rimasti tutti l'anno successivo, quando vincemmo il campionato. Ecco, mister, io di quella squadra ti faccio una domanda a distanza di tanti anni, no? Se quella squadra, ma tanto mi direi di sì, se quella squadra fosse stata riconfermata l'anno successivo, magari puntellata con quei due o tre elementi necessari, sarebbe potuta arrivare nei professionisti?
Ma di questo ne abbiamo più volte parlato, soprattutto con Gianni Inguscio che costruiva le squadre in quelle due stagioni, avendo insomma a disposizione delle conoscenze sul mercato, soprattutto estero, no? Argentino in particolare. E il ragionamento che abbiamo sempre fatto, considerando poi anche il campionato che abbiamo potuto osservare l'anno successivo, è stato sempre questo. Insomma, era una squadra che avrebbe tranquillamente potuto fare il doppio salto, come è successo tante volte nella storia del calcio. E a mio avviso, con i calciatori che avevamo a disposizione, l'organizzazione, la competenza, la società che avevamo alle spalle, e soprattutto un grandissimo tifo, no? Mi ricordo l'ultima gara in casa, se non sbaglio, col Manduria,
sì.
In eccellenza ci furono forse 7.000 spettatori, quindi
vero.
Qualcosa di indescrivibile.
Quella squadra, mister, quella squadra, no, che era composta da 9 argentini più un uruguaiano, parlasino, più Moreno, brasiliano, era poi sapientemente, tenuta bene anche dalla parte italiana, no? Dai tre capitani,
De Padova.
Sì, Tartaglia, De Padova e Bassi, ma erano tenuta, diciamo, unita anche dalla loro bravura e dalla loro intelligenza, no? Perché gli argentini sono un gruppo granitico, difficilmente ci si riesce a penetrare la loro cerchia, no? che riescono a costruire, però quella squadra aveva l'intelligenza, ovviamente anche da parte tua, di essere unita anche al di fuori di questo mini gruppo, no, di stranieri. Ti volevo chiedere, se dovessi fare un nome fra quei calciatori che ti è rimasto impressionato per la forza, diciamo, quale enunceresti?
Ma era una squadra ricca di talento. Chiaro che Un nome su tutti probabilmente è quello di Race, perché aveva una una completezza nelle sue qualità che altri magari non avevano. Cioè a lui non mancava veramente nulla, probabilmente per giocare forse la Serie A, no?
Sì, è vero, è vero.
Tanti calciatori in Serie A, se li confrontiamo con Irace, ci chiediamo perché Irace no, non ha potuto fare almeno la Serie C in Italia. Penso che in Argentina avesse fatto la Serie A, addirittura anche la Coppa Libertadores. Quindi...
Sì, sì, no, confermo che l'ha fatta, sì. La Coppa Libertadores l'aveva giocata, sì. Però mi chiedo anche di Irace, perché mi concordo nella tua scelta, nonostante quella squadra avesse anche i vari Montaldi, Ruggero.
Montaldi, sì.
Mi chiedo perché Irace, poi io gliel'ho chiesto anche di persona, perché c'ho ancora il contatto. Però no, lui è sempre, diciamo, dribblato la risposta, no? Perché era bravo nel dribbling. Vi ho sempre chiesto perché si è ritirato un calciatore così bravo così presto. Lui è un classe 83, quindi si è ritirato a trentenne praticamente dal calcio. E secondo me è una scelta poco condivisibile, almeno vista dall'esterno. Poi ognuno ha le sue motivazioni, no? Però mi è sembrato quasi... come se si usasse da solo violenza nel ritirarsi così presto dal calcio giocato.
Sì, probabilmente aveva voglia di fare altre esperienze di vita. Io ricordo con piacere anche un'altra esperienza fatta insieme a Catarano in promozione.
Sì, lui andò a Biceglie pure a giocare, sì, sì.
Io ricordo benissimo quella stagione che lui venne a trovarci durante il ritiro precampionato, e lui ci promise, perché ovviamente noi lo corteggiammo, no? Lui aveva altri programmi, doveva fare una specie di giro del mondo, ecco.
Sì, che poi le personalità argentine sono un po' particolari, no? Sono veramente non si riesce a incasellare quel tipo di personaggio. Sono un po' così, sono un po' tutti così, vivono un po' alla giornata e quindi prendono delle decisioni di breve termine, così. Non riescono a programmare nel lungo, no? Vivono alla giornata, all'intensità del momento. E lo vedi anche nella vita quotidiana, nei loro atteggiamenti, quindi il fatto di aver deciso questo, sì, è personale senz'altro, però ribadisco, per me è stata una scelta
da tifoso,
sì, uno spreco, sì. Lui doveva lui rimase l'anno successivo e fece anche il capitano nella squadra del Nardò. Lui, Ruggero e Montaldi rimasero e furono fra i pochi
a dicembre, no?
Sì, Ruggero poi si spostò nel Maglie, sì, fu ceduto, perché poi non trovarono
nel Galatina,
dopo andò a Maglie, sì, perché poi non riuscì più a trovare quell'intesa con i compagni che c'era l'anno precedente. Insomma, quella squadra purtroppo era stata smembrata, ecco perché poi torniamo alla mia domanda d'origine, no? Se avesse potuto fare un ulteriore salto di categoria, io credo di sì, col senno di poi credo di sì.
Io non ricordo chi vinse quell'anno.
Vinse quella squadra,
l'Arzanese, era una squadra napoletana, sì. Che fu una sorpresa, no?
Era una neopromossa anche lei, o sbaglio?
Sì, mi pare.
Che aveva quell'attaccante che a guardarne il profilo sembrava più un vincitore di salsiccia e birra in osteria, però segnava tutte le domeniche, sì, in maniera, sì, impressionante.
Vabbè.
Non so se lo ricordi quel pelatone là che...
Sì, l'avrò visto qualche volta.
Sì,
ecco, mi ricordo piuttosto il paragone che si faceva tra la squadra che vinse la Serie D e il Nardò che vinse l'Eccellenza. E molti concordavano che il Nardò fosse più forte.
Certo, assolutamente.
Il Nardò dell'anno prima, ovviamente.
Sì, 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 è chiaro. Chiaro.
Allora, noi non vorremmo abusare della pazienza di Mister Longo, perché già da parecchio siamo andati oltre il tempo,
sì,
che
c'era. Però quando si entra nella Marcord, no, sì, mister, sì, poi infatti. Si perde la bussola, ecco, no, la cognizione del tempo.
Infatti, mister, non so se ancora puoi concederci qualche minuto o se dobbiamo interrompere
molto,
qui.
Molto volentieri.
Ecco. Io per chiudere questa pagina relativa, no, a questo Amarcord, diciamo, vorrei anche menzionare due calciatori che hai avuto modo di allenare in quegli anni, che sono ancora sulla breccia, sono diventati quasi dei top player in Serie D, e mi riferisco a Corvino, che esordì proprio in quel campionato, nel campionato di Serie D, poi finito male per quello che già abbiamo detto, comunque con una salvezza, no? Conquistata addirittura con 4 giornate d'anticipo rispetto alla fine del campionato. E poi un altro ragazzino, Turitto, che fu grande protagonista di un'altra impresa, la vittoria della Coppa Italia con il Molfetta a Francavilla. Sono due giocatori che, seguendo anche percorsi un po' differenti, perché Turitto ad un certo punto sembrava destinato a giocare in eccellenza, no? Poi all'improvviso, seguendo anche le imprese del Bitonto, si è ritrovato in Serie D ed è diventato un protagonista in Serie D. Ecco, già da allora avevi intuito che questi calciatori potessero avere un futuro così roseo?
Beh, non dimentichiamo Contessa.
Sì, sì, e poi c'è anche Contessa, che addirittura ha giocato anche a livello professionistico.
Continua a giocare nei professionisti, Contessa, sì.
Sì.
E diciamo che fra i tre, Contessa al momento ha avuto la carriera più importante, e ne sono stracontento, perché sempre in Guccio mi parlò di questo ragazzo come ragazzo molto bravo, ma deluso dalla stagione precedente calcistica, voleva addirittura abbandonare il calcio e spostarsi al nord per seguire l'università, e durante le selezioni che facemmo prima del ritiro precampionato, lo invitammo a fare questo provino, tra virgolette, e tra questi calciatori c'era anche Turitto. Contessa, ovviamente, Turitto insieme anche a Frascolla in quell'occasione,
sì.
E forse Tedonno c'era pure, Mazzarelli anche, e, sì, diciamo che e quindi riuscimmo attraverso un'osservazione di più giornate poi a prenderli nella nostra rosa. Sempre tra i tre, in questo momento, diciamo che Contessa sta facendo molto bene. Ovviamente anche Corvino e Turitto nelle loro categorie fanno addirittura la differenza. Turitto, mi ricordo che si distinse all'epoca per il dribbling, aveva questa qualità che non aveva nessuno, aveva delle finte di corpo che mandava a terra l'avversario, e quindi da quella qualità poi riuscimmo a costruire insieme altre caratteristiche che furono determinanti, come hai ricordato tu, in alcune occasioni, come la finale di Coppa Italia. Corvino invece ha una storia differente con noi, perché lui faceva parte della Juniores del Nardò l'anno precedente. Non penso avesse esordito l'anno precedente, però
no.
Il Guccio mi ne parlava bene. Ovviamente lo notammo durante il precampionato, e iniziò quasi subito a giocare da titolare. Forse quella stagione perdemmo una partita proprio quando lui fu espulso, non mi ricordo per quale motivo, nella gara precedente. E poi andammo a Caserta, e per far giocare un under all'altezza cambiamo il portiere, quindi Leo Pizzi andò in panchina, entrò Salerno, se non sbaglio,
sì.
e noi forse avevamo preso in quelle prime gare forse uno o due gol, e a Caserta in quell'occasione, senza Liupiz in porta, senza Corvino eccetera, prendemmo tre gol strani, devo dire la verità.
Uno dal centrocampo, se non ricordo male.
Uno sì, addirittura da centrocampo, sì, te lo ricordi benissimo, sì, sì, sì.
Quindi con responsabilità del portiere, inevitabilmente.
Diciamo che col senno di poi, sì, è vero, Corvino era squalificato, avevamo bisogno di mettere un altro under in campo. Forse Salerno all'epoca ci sembrò quello più pronto, sacrificammo Liupiz, ma col senno di poi non era una mossa che andava fatta, ecco. Anche se noi facemmo un ottimo primo tempo lì a Salerno,
E mi pare che Nardò passò in vantaggio anche
a Caserta. Sì, mi sa che Garat fece il gol. Però poi prendemmo dei gol strani, probabilmente, ecco, con Leo in porta, oltre che bravo anche già esperto, non avremmo subito quella sconfitta che ripeto forse fu dovuta più che altro alla squalifica di Corvino, ecco, che noi avevamo raggiunto un equilibrio con quei giocatori all'inizio di stagione incredibile, nessuno si aspettava una squadra così equilibrata e forte in ogni reparto.
Sì, ricordo anche la vittoria di Brindisi, no? Quell'anno fu una grande prestazione anche quella. E con mister Bellissimo. Longo ci sarebbe da parlare per ore e ore, però purtroppo dobbiamo fermarci, però un'ultima domanda relativa all'attualità dobbiamo farla. Parliamo delle tre salentine di Serie D, Nardò, Casarano, Matino, che per un motivo o per l'altro hanno un po' deluso, no? Perché ci si aspettava di più da queste squadre, soprattutto Nardò e Casarano, che erano reduci da campionati migliori rispetto a quello che stanno disputando quest'anno. Delle tre, quale ti ha sorpreso più in negativo?
Ma probabilmente per motivi diversi, tutte e tre. Diciamo che il Nardò deve recuperare tre partite, quindi potenzialmente, insomma, potrebbe anche ritrovarsi in zona tranquillissima, per cui dire delusione, definire delusione il Nardò in questo momento non me la sento, ecco. Perché ripeto, dovesse fare portino pieno per gare di recupero, e andrebbe a ridosso delle prime cinque. Catarano ce n'ha una da recuperare, e ecco, il Catarano, diciamo che anche con la vittoria nel recupero migliorerebbe la classifica, ma non di tantissimo. Il Matino, diciamo che essendo, no, una neopromossa, aveva anche meno da perdere, no, rispetto alle altre due squadre molto più blasonate. Però è vero che con le mosse giuste era la squadra che avrebbe potuto divertirsi, tra virgolette, in questo torneo, no? Non avendo quasi nulla da perdere. E credo che c'è ancora il tempo per poter recuperare qualcosa, ma no, non sarà facile, ecco. Ovviamente quando si fanno 12 punti nelle prime 22 gare, se non sbaglio, sì, qualcosa di sbagliato c'è stato, ecco.
Sì, anche perché diciamo poi la rivoluzione che c'è stata a dicembre sostanzialmente non ha rinforzato la squadra, anzi se guardiamo a livello di uomini d'esperienza ce n'erano più prima che adesso, no? E quindi quando bisogna recuperare, no, uno svantaggio, poi una rivoluzione dovrebbe essere come quella fatta dal Fasano lo scorso anno, che mise in rosa tantissimi giocatori, ma tutti di un certo livello tecnico, di una certa esperienza, e lì poi il miracolo effettivamente avvenne. Va bene, speriamo comunque che il mattino...
Ti dico la mia su questo. Il Matino sino a qualche tempo fa aveva Gianni Inguscio direttore sportivo. Io credo che Gianni, oltre ad essere un amico, sia uno dei direttori sportivi che abbiamo in zona più attrezzato, ecco, per costruire squadre che possano raggiungere, insomma, qualsiasi obiettivo. Io l'ho seguito il Matino, l'ho seguito e penso che avesse già una buona rosa, anzi probabilmente più che buona rosa, per raggiungere l'obiettivo prefissato, ossia la salvezza, e credo anche qualcosina di più. Purtroppo questo non è accaduto per vari motivi, ma mi è dispiaciuto tanto che a un certo punto si sia cercato di scaricare la responsabilità proprio sul direttore sportivo, quando, ripeto, a mio avviso, e io ho seguito più di qualche partita del Matino, il Matino aveva già una buona rosa.
D'accordo, mister, dobbiamo assolutamente fermarci perché siamo andati oltre anche il tempo che è a nostra disposizione per questa trasmissione, però è stato sicuramente bello poter risentirti e poter rivivere, no, certi ricordi di stagioni piene di soddisfazioni che ti hanno visto protagonista sulla panchina del Nardò. Grazie ancora, mister, sicuramente avremo modo in futuro di risentirci per trattare altri capitoli che magari questa sera non abbiamo avuto modo di trattare.
Mister, io ti manderò il messaggio il 4 luglio come al solito.
Grazie. A presto, grazie, è stato un piacere.
Grazie, mister, ciao. Buona serata, mister. Arrivederci. Allora, veramente abbiamo sforato.
Non ci perdoneranno, però, poi gli amici che stanno a casa, sì. Quando sentono dobbiamo lascia continuare, che te frega.
No, ma anche perché poi è bellissimo, no, ricordare,
infatti,
probabilmente
infatti.
Anche il nostro ospite Gabriele Mia, al quale vorrei chiedere, ma tu sei stato anche tifoso del Nardò da ragazzo?
Sì, certo, ero sugli spalti appunto a tifare Nardò, ecco. Quegli anni.
Ah, quindi ricordi questo, sì, campionato,
ricordi,
di eccellenza.
Ricordi vinto. Da bambino.
Sì. Ricordi da
poi
bambino.
Il padre
è un grande tifoso, no, del Nardò.
Grande,
e quindi
Gianni.
Era inevitabile che anche, insomma, Gabriele fosse presente sugli spalti del comunale. Che cosa dire, insomma? A proposito, volevo chiederti se Tommaso Napoli, che è stato il tuo allenatore sino a qualche settimana fa, ti ha mai parlato, no, della sua esperienza da calciatore del Nardò, perché anche lui, quegli anni non li puoi ricordare perché non eri neanche nato, no? Parliamo della stagione 2000-2001, tu sei nato nel 2003. Ma non so se
sì, mi ha raccontato che ha giocato in Serie C appunto
qui a Nardò.
Solo questo.
Vabbè, perché quando venne a Nardò sembrava, no, sì. ci fu in sala stampa.
Sì, si trattenne molto.
Si trattenne molto e soprattutto si vedeva, no? Anzi espresse il desiderio un giorno di poter anche allenare in Nardò, no? Perché ricordava il calore della piazza, insomma, la passione, magari arrotonda, no? L'ambiente è un po' più freddino, non solo per una questione meteorologica, ma anche per una questione di numeri, no?
Anche se ieri è stato caldo.
Sì, diciamo è stata l'eccezione quella di ieri. Dicevamo il Gravina domenica prossima. Voi con il Gravina avete perso in casa praticamente la domenica dopo aver vinto a Nardò, no? Cosa ricordi di quella partita? Che impressione ti ha fatto il Gravina, che sarà il nostro prossimo avversario?
È una squadra molto costruita appunto per fare playoff, molto forte, sia difensivamente che offensivamente. Mi è sembrata una squadra molto forte, ci ha dato del filo da torcere.
Eh sì, in effetti, diciamo, un po' sorpresa, no? Perché il Gravina ha avuto una gestazione di questa stagione molto complicata. Ad un certo punto sembrava che fosse a rischio anche l'iscrizione al campionato, poi però, come spesso succede, e torniamo a quel Nardò, no? Di Alessandro Longo.
Secondo me
tutti i tasselli si incastrano alla perfezione e viene fuori una stagione che nessuno poteva immaginare. Peraltro Gravina ha un attaccante molto prolifico, questo senegalese Diop, che con la doppietta di ieri ha raggiunto quota 10 nella classifica dei marcatori. Ha uno specialista delle punizioni, Tuninetti, che mi pare anche ieri, mi ricordo, se ha segnato.
Ieri ha segnato Diop sicuramente.
Comunque, se non ha segnato, è stato molto pericoloso in un paio di circostanze su calci di punizione. E poi hanno un difensore goleador, un certo Di Modugno, classe 2001, autore già di 4 reti in questa stagione. Insomma, bisognerà stare attenti probabilmente anche sui calci da fermo, sui calci d'angolo, no?
Calci da
poi
fermo.
È stato un, come abbiamo avuto modo di dire molto spesso, è stato uno dei limiti del Nardò di questa stagione. Fernando, se vuoi aggiungere qualcosa per concludere.
Io aggiungo che sarebbe bello tornare numerosi a vedere una partita di calcio. Passeranno 50 giorni da quel Nardò Fasano per essere sugli spalti a tifare Nardò, quindi l'astinenza è stata tanta. Speriamo di rivedere il nostro pubblico nel nostro amato stadio, con tutti i presupposti per fare bene. Tra l'altro avremo un terreno di gioco all'altezza della situazione finalmente. Questo stand-by ha permesso che si generasse in maniera rigogliosa. Adesso è proprio un bel vedere, insomma, questo prato. Ci auguriamo una bellissima giornata anche di sole, che sia godibile dal punto di vista meteorologico. L'ultima volta col Gravina mi sembra che fu abbastanza fredda come giornata, però sarebbe il caso, insomma, di tornare a divertirci, ecco, e di raggiungere anche noi presto quel traguardo della tranquillità e di risalire un attimo la china, avendo questo cuscinetto di tre partite che ci permette, insomma, di guardare con fiducia, considerando che poi, voglio dire, siamo proprio con la giornata di ieri, siamo ritornati nella zona limite dei play-out, quindi abbiamo ben 3 partite, come diceva Mister Longo, per invertire la marcia, per darci quella tranquillità che ci serve.
Sì, in effetti basterebbe conquistare anche 4 punti in queste 3 partite che sono da recuperare, già la situazione sarebbe più
confortante.
Eh sì, ci sarebbero, no, quei 2-3 punti di vantaggio dalla zona play-out che ti consentono poi di affrontare con un minimo di tranquillità, e anche poi magari se incorri in una sconfitta le conseguenze non sono disastrose,
no,
dal punto di vista.
L'unico handicap è poi, diciamo, la forma fisica, no? Perché poi il Covid, sì, si guarisce dal Covid, ma chi ne ha avuto la sfortuna di subirlo poi non rientra mai al 100%, sì. No? Comunque ci sta. A proposito di questo, c'è stato un caso limite all'opposto, quel famoso Taranto Nardò, no? In cui tutti si aspettavano Scialpi dall'inizio, invece fu schierato Lezzi, che era appena uscito dal Covid, no? Quindi voglio dire, anche lì gli allenatori sono tutti da decifrare, quindi occhio a questa situazione, anche se poi il resto del gruppo si è allenato regolarmente. Noi abbiamo avuto tre calciatori under che hanno avuto questo problema insieme, altri due ancora prima, però è passato già del tempo, quindi dovremmo essere quasi completamente recuperati nelle energie per dare una svolta finalmente a questo campionato.
Naturalmente auguriamo a Gabriele Mi che da domani, no, si aggregherà ufficialmente alla squadra, questa avventura in maglia granata che per te sicuramente avrà un sapore particolare, no?
Certo. Perché,
giocare con la maglia della propria città è sempre una emozione particolare. Insomma, ti auguriamo tanti successi e tante soddisfazioni.
Grazie.
Noi ci fermiamo qui, l'appuntamento è rinviato a lunedì prossimo per una nuova puntata di Centrale Sport e ringraziamento finale a Gianfranco Esposito.
Dimentichiamo che poi il mercoledì si va a Biceglie, attenzione, quindi c'è anche il turno infrasettimanale.
Eh sì, perché sarà il secondo turno infrasettimanale di febbraio, il primo lo abbiamo saltato.
Cioè, commenteremo sicuramente Nardo Gravino, ma poi subito dopo
presenteremo anche il derby di Biceglie, che sarà uno scontro importante anche per quanto riguarda la classifica. Grazie a tutti, buona serata, lunedì prossimo.
Ciao a tutti.
Ciao.
Radio Centrale, network promosso dalla Fondazione Fare Oggi, braccio operativo della Caritas Diocesana della Diocesi Nardò Gallipoli. Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi.